Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor.
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Adesso lo vedi così un po' ciancicato, un po'. Perché è stato un po' fuori dal giro, capito? Ma questo è uno bravo. E poi è un amico.
Federico Lolli, vero? Ha portato qualcosa da farmi sentire?
Un testo molto breve, ma è la cosa che assomiglia di più al mio stato d'animo attuale. Là c'è una porta rossa. La vorrei tinta in nero. Niente colori. Tutto dipinto in nero. Io volterò la testa fin quando arriva il nero. Là c'è una fila d'auto. E sono tutte nere. Coi fiori. E col mio amore che non tornerà più. Io se mi guardo dentro vedo il mio cuore nero. Poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose se tutto il mondo è nero?
Bene. Non è niente male. Certo, per recitare cieco ci vorrà una recitazione un pochino più...
Sì, già un po' meno...
Per me la parte è sua. Senta, la tournée parte fra una settimana, pensa di potercela fare?
Ma certo che ce la fa. Al limite gli do una mano io, no?
Senta, Lolli, quel testo, Garcia Lorca, no?
Mick Jagger.
Into the hay. se la scelta fosse per voi troppo difficile, il nostro Trimalcione vi presenta una ricetta che accontenterà tanto gli appassionati di carne quanto gli appassionati di pesce, il maiale al salmone. Si tratta, in poche parole, di conferire energia e schiettezza al troppo aristocratico salmone o, se volete, di attenuare e nobilitare la troppo prosaica natura del maiale. L'indole anticonformista del salmone, che come molti di voi sapranno risale ai fiumi in senso contrario alla corrente, si troverà arricchita dalla concreta versatilità del maiale. Ma rimandiamo un'altra volta ai dettagli tecnici di questa straordinaria ricetta. Grazie. I was thinking
about the world. Potessi scegliere, preferiresti essere un salmone o un maiale? Cioè, dipendesse da te, tu dentro di te sei più salmone o più maiale? Dovrei parlarti. Si può abbassare un po' la musica?
Questa musica va sentita alta.
Vabbè, ma io dovrei parlarti lo stesso.
Ti sento.
Vede, e ci sono dei momenti nella vita, cioè a volte nella vita capita che uno si sente il dover dire delle cose.
Cos'è, una cosa lunga?
Sì.
Allora aspetta, quello chiamare Vittorio intanto che c'è la musica.
Vedi, ci sono dei momenti nella vita di un uomo in cui un uomo si... E tu mi puoi capire, si deve... Non si, un uomo è, non è una donna. Fede, tu sai quanto io ti sono legato e che tipo di rapporto ci lega e il tipo di bene affettivo che io ti... Fede, delle volte è meglio pigliare un pugno in faccia oggi che un nuovo domani. Fede, niente. Non me l'hanno passata, ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Secondo te, quello che sta con lei adesso lavora in Aranda?
Sì. Secondo me... Può essere chiunque.
Non me lo riesco a immaginare. Almeno sapere che faccia ha! Vabbè, cosa mi dovevi dire? Dai, mi dovevi dire...
Non mi ricordo più.
Prima!
Non mi ricordo. Si vede che non era importante. Mia mamma me lo dice sempre. Se non ti ricordi è perché non era importante.
Magari era importantissimo.
Su questa strada c'è solo un'auto, una vecchia auto bianca. Seduti sui sedili di pelle rossa ci sono due amici. Uno di loro ha gli occhiali neri, l'altro non si è fatto la barba. Sul pavimento dell'auto ci sono tre bottigliette vuote. Sulla manica della giacca di quello con gli occhiali neri c'è una bruciatura di sigaretta e quello coi baffi si strofina la mano sui pantaloni. Sono pensierosi, viaggiano senza guardarsi in faccia, rigidi e silenziosi. Peccato che nessuno dei due voglia ammettere che a questo punto c'è bisogno di una sosta.
Rotta di scorta non ce l'hai?
Ce l'ho invece.
Ah, stavolta ce l'hai? Cioè,
sì.
Non ce l'hai mai? Bisogna cambiare la gomma, non ce la facciamo mica.
A far cosa?
Arrivare in teatro, non ce la facciamo.
Come non ce la facciamo? Sono le 11.
Ma va? Pensaci bene. Se ci pensi bene, è che non ce la facciamo mica, eh?
Hai ragione. Non ce la facciamo. Certo che quel film dell'americano è una stronzata vera.
Guarda, ma stavo dicendolo io. Dico, era proprio una stronzata, proprio tolto di bocca, una stronzata. Secondo me aveva avuto una bella fortuna che, data come è andata, è andata bene. Dovremmo ricominciare a viaggiare noi.
Ma sul serio?
No, sul serio. Sai che volevo fare quel viaggio, quello che avevo organizzato?
In India. No. E poi non ci siamo più andati.
In India in macchina.
Quant'è che ci vorrà per mettere a posto questa?
Un attimo, per cambiarla, ci vuole 5 minuti.
La macchina, non la gomma.
Ah! Non tanto.
A parte che secondo me va bene così.
Guarda che ti sento che stai pensando a Vittoria.
dice.
Grazie, grazie infinite. Sono onoratissimo, ve lo potete immaginare. Io, sapete, tempo fa ebbi una relazione che si concluse piuttosto infelicemente. Giusto recentemente, giusto prima che morissi, anzi, io ero sulla tavola operatoria, ero alla ricerca, cioè cercavo di trovare qualcosa a cui attaccarmi, sapete, perché quando stai morendo la vita improvvisamente diventa molto autentica. E cercavo qualcosa che desse un senso alla mia vita e un ricordo attraversò la mia mente. Era una di quelle splendide giornate di primavera. Era domenica. Sentivi che l'estate era in arrivo. Mi ricordo che quella mattina con Dorri eravamo andati a fare un giro nel parco. Tornammo a casa e ce ne stavamo seduti qua e là. E io misi un disco di Louis Armstrong, una musica che amo, ci sono cresciute insieme. Era molto, molto carina. E mi successe di alzare lo sguardo e vidi Dorri lì. E mi ricordo che pensai dentro di me che era magnifica e quanto l'amavo, e non lo so, credo che fosse tutto l'insieme, il suono di quella musica e la brezza, e come vedevo bella Dorri. E per un breve momento tutto sembrò fondersi perfettamente, e io mi sentii felice, quasi indistruttibile in un certo senso. È buffo, quel semplice breve momento di contatto mi commosse in un modo così profondo.
Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, oh, I know, dreaming of a song melody, my memory, and I'm once again with you, when the love was new, oh, baby, he's kissing inspiration, baby, baby, that was long ago, now my consolation, it's in the start of a song. Beside a garden wall, when stars are bright, you walk in my arms, baby, baby. The nightingale's tale is very real, a paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh baby, in my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love refrain, mama's love refrain.
Rinnegato!
Oh, è stato bellissimo. Ma perché tutti i comici si rivelano dei lagnosi sentimentali?
Dopo la fausta unione della Sicilia al Regno di Sardegna, è intenzione del governo di Torino di procedere alla nomina di alcuni illustri siciliani a senatori del Regno. Certo, il suo nome è stato fatto tra i primi, un nome illustre per antichità, per il personale prestigio di chi lo porta, per i grandi meriti scientifici e per l'atteggiamento dignitoso e liberale assunto nei recenti avvenimenti. Prima di far pervenire la lista a Torino, i miei superiori hanno creduto doveroso informarne lei stesso e domandare se la proposta le sarebbe gradita. Il governo spera molto nel suo consenso. Questo è l'oggetto della mia missione. Missione che mi ha valso l'onore e il piacere di conoscere lei, la sua famiglia e questo magnifico palazzo.
Spiegatemi, Chevalier, essere senatore, che significa? Che cos'è veramente? È un titolo d'onore come una decorazione?
Ma principe, oppure... il Senato è l'alta camera del nostro regno. In essa si esaminano, si discutono, si approvano, si respingono quelle leggi che il governo propone per il progresso del paese. Quando lei sarà senatore, lei potrà far sentire la voce di questa sua bellissima terra che si affaccia ora al panorama del mondo moderno, con tante piaghe da sanare, con tanti giusti desideri da esaudire.
Sentite, Chevalier, sono molto grato al governo di aver pensato a me per il Senato. Se si trattasse di un semplice titolo d'onore da scrivere sulla carta da visita, con piacere sarei pronta ad accettare. Ma così, no, non posso accettare.
Oh, ma principe...
Abbiate pazienza. Sono un esponente della vecchia classe, fatalmente compromesso con il passato regime, e a questo legato da vincoli di decenza, se non di affetto. La mia è un'infelice generazione, a cavallo tra due mondi, e a disagio in tutti e due. E per di più io sono completamente senza illusioni. Che se ne farebbe il Senato di me? Di un inesperto legislatore, cui manca la facoltà di ingannare se stesso, essenziale requisito per chi voglia guidare gli altri. No, Chevalier, in politica non porgerei un dito, me lo morderebbero.
Principe, non posso crederlo, ma proprio sul serio lei rifiuta di fare il possibile per alleviare lo stato di povertà materiale e di cieca miseria morale in cui giace il suo stesso popolo.
Siamo vecchi, Chevalier, molto vecchi. Sono almeno 25 secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche eterogenee civiltà, tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi, nessuna che sia germogliata qui. Da 2500 anni non siamo nient'altro che una colonia. Oh, non lo dico per lagnarmi, è colpa nostra, ma siamo molto stanchi, svuotati, spenti.
Ma principe, tutto questo adesso è finito. La Sicilia non è più una terra di conquista ormai, ma libera parte di un libero stato.
L'intenzione è buona, però arriva tardi. Il sonno, caro Chevalier. Un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per portar loro i più meravigliosi doni. E detto già noi, io dubito sinceramente che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel suo bagaglio. Da noi ogni manifestazione, anche la più violenta, è un'aspirazione all'oblio. La nostra sensualità è desiderio di oblio. Le schioppettate, le coltellate nostre, è desiderio di morte. La nostra pigrizia, la penetrante dolcezza dei nostri sorbetti, desiderio di voluttuosa immobilità, cioè ancora di morte.
Principe, non le sembra di esagerare? Io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani che sembravano tutt'altro che dormiglioni.
Non mi sono spiegato bene. Mi dispiace, Chevalier. Ho detto siciliani, dovevo dire Sicilia. Questo ambiente, la violenza del paesaggio, la crudeltà del clima, la continua tensione in ogni cosa...
Ma il clima si vince. Il paesaggio si può modificare. Il ricordo dei cattivi governi si cancella. Io sono certo che i siciliani vorranno migliorare.
Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dell'isola possano riuscire a svegliarsi. Ma devono partire molto giovani. A 20 anni è già tardi. La crosta si è formata.
Ma se gli uomini onesti come lei si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive. Appunto ai Sedara. E tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Principe, la prego, cerchi di collaborare.
Siete un gentiluomo, Chevalier. E considero un privilegio avervi conosciuto. Voi avete ragione in tutto. Gianne, quando dite i siciliani certo vorranno migliorare, non vorranno mai migliorare, perché si considerano perfetti. La vanità in loro è più forte della miseria. Ma sedete un momento, voglio raccontarvi un fatto. Pochi giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo, alcuni ufficiali di marina inglesi, in servizio sulle navi in rada, mi chiesero di salire sulla terrazza della mia casa, da dove agevolmente si può vedere tutta la cerchia dei monti intorno alla città. Rimasero estasiati da quel panorama, ma mi confessarono tutto il loro stupore per lo squallore, per il sudiciume delle strade di accesso. Non provai a spiegare loro, come ho tentato con voi, che una cosa era derivata dall'altra. Uno degli ufficiali chiese: ma questi garibaldini che vengono a fare realmente in Sicilia? Vengono a insegnarci le buone creanze, risposi in inglese. Ma non ci riusciranno, perché noi siamo dei. Risero, ma non credo che capissero.
Bye. Dio, hai davvero attraversato una crisi, ti rendi conto? Come hai fatto a uscirne? Insomma, quando ti conobbi, sembravi perfettamente in forma. Beh, lo sei anche ora.
Beh, te lo dirò. Un giorno, circa un mese fa, cai veramente il fondo. Sai, io sentivo che in un universo senza Dio io non volevo continuare a vivere. Ora, per caso avevo quel fucile che caricai, tu ci creda o no, e mi misi la canna contro la fronte. E ricordo che pensavo in quel momento io mi ammazzo. Poi pensai, ma e se sbagliassi? E se ci fosse un Dio, voglio dire, in fondo questo nessuno lo sa di sicuro. Ma poi pensai, no. Senti, questo forse non basta. Io voglio la certezza o niente. E ricordo chiaramente il ticchettio dell'orologio. E io ero lì seduto, raggelato, con la canna contro la testa, a dibattermi tra sparare o no. Improvvisamente partì il colpo. Ero talmente teso che il mio dito aveva premuto il grilletto inavvertitamente. Ma io sudavo talmente che la canna era slittata fuori dalla fronte e mi aveva mancato. E subito i vicini stavano bussando alla porta e io non lo so, era un gran pandemonio. E sai, io non sapevo cosa dire, sai, ero imbarazzato e confuso e la mia mente correva a un miglio al minuto. E io sapevo una cosa sola, io dovevo uscire da quella casa, dovevo proprio uscire all'aria aperta e ritrovare la calma. E ricordo chiaramente che camminavo per le strade e camminai e camminai e non so che mi passava per la mente, sembrava tutto così violento ed irreale e vagai per non so quanto sull'Upper West Side, sai, ma devono essere state ore, mi facevano male i piedi, mi martellava la testa e dovevo sedermi. Entrai in un cinema, io neanche sapevo che davano. Avevo solo bisogno di un momento per raccogliere le idee e essere logico e riportare il mondo in una prospettiva razionale. Andai di sopra in galleria e mi misi a sedere. E sai, il film era un film che avevo visto tante di quelle volte fino da ragazzino e mi era sempre piaciuto. E sai, io guardavo quella gente sullo schermo e cominciai ad essere preso dal film, capisci? E cominciai a provare come puoi anche solo pensare di ucciderti. Insomma, non è stupido. Voglio dire, io guarda tutta quella gente là sullo schermo. Senti, sono proprio buffi. E se anche fosse vero il peggio? E se Dio non ci fosse e tu campassi una volta sola e amen? Beh, non vuoi partecipare all'esperienza? E che diamine? È mica tutta una noia. E pensavo tra me, Gesù, dovrei smettere di avvelenarmi la vita cercando risposte che non avrò mai e godermela finché dura. E sai, dopo, chissà, insomma, ecco, forse c'è qualcuno, nessuno lo sa veramente, lo so, forse è un filo molto sottile per appenderci tutta la tua vita, ma di meglio non abbiamo. E poi, piano piano mi rilassai e cominciai a divertirmi davvero.
Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto.
lasciava a noi. Hai bisogno di te, hai bisogno di te, no, di essere. Sentì l'amore, mi stavo